l'abbiamo sempre detto, io ho pure fatto dei film in quella direzione, la geografia della fame che feci per la RAI mostrava che l'esplosione demografica, se non è controllata, se non è gestita dando agli altri la possibilità di non morire di sete, mentre noi gettiamo via migliaia di euro di bottiglie d'acqua minerale, ecco, oppure migliaia di euro per le scatolette di cibo per cani e gatti, e dall'altra parte ci sono milioni e milioni di esseri umani che scoppiano di fame, se noi da socialisti o da cristiani o da giudei, da ebrei o da musulmani, in qualunque forma di buddhisti, in qualunque forma di filosofia o di religione, abbiamo costruito la nostra struttura morale, se noi non comprendiamo questo e riduciamo seriamente i nostri bisogni per aderire ai bisogni degli altri, l'apocalisse ci aspetta, perché fra pochissimo tempo, fra 2 anni o 4, i miliardi non saranno più 6,5, saranno 8 miliardi, non migliaia, miliardi di esseri umani privi di tutto. E io sono stato con Bettino Craxi alle Nazioni Unite nell'89-90, quando il piano Bredi prevedeva veramente una ridistribuzione mondiale del reddito, e purtroppo poi gli interessi bancari del Giappone e di altre potenze economiche bloccarono tutto. Ma le Nazioni Unite questo tema impegnò tutta l'Assemblea per anni, non se ne è fatto niente, sono passati altri 14 anni, in questi più di 18 anni, e in questi 18 anni da 5 miliardi e mezzo siamo diventati 6 miliardi e mezzo, e questo è il tema.
E si fanno le guerre anziché prendere i provvedimenti, no? Dico, in questo contesto così drammatico sembra che la soluzione, almeno da parte delle grandi potenze, sia quella di fare le guerre anziché prendere appunto le risoluzioni dell'ONU. Questo è un po' inquietante, no?
È molto inquietante. Le guerre creano, come al di là dell'aspetto morale, etico, creano consumi, no? Il Vietnam è durato 16 anni, si poteva chiudere in 3 settimane, ma le fabbriche d'armi, che sono la prima potenza economica dell'America, dovevano guadagnare e anche distribuire il reddito, perché noi non dimentichiamo che poi questi poteri distribuiscono benessere. Noi non ci chiediamo mai da dove venga questo benessere, noi lo prendiamo e basta, ma non ci chiediamo l'origine, pecunia non olet, e quindi il problema è che la guerra è un'industria, non facciamoci tanti, si può evitare la guerra se in un clima di pace l'economia funziona, va avanti, ma quando l'economia, perché ci sono tanti modi di essere mafiosi o di essere contropoteri, e anche i grandi gruppi industriali, anche le multinazionali, poi alla fine fanno operazioni belliche, diciamo così. Ci sono tanti modi per ammazzare la gente. Stalin ammazzò 20 milioni di kulaki facendoli morire di fame, senza sprecare neanche una pallottola. E così altri capitalismi fanno nei confronti di popoli che muoiono di fame. Noi pensiamo solo a quelli che muoiono nelle guerre. Lei rifletta sui numeri che sono a disposizione. Noi abbiamo ogni anno morti di guerra, di media, 60-70 mila persone, 100 mila. Morti di sete, abbiamo 400 milioni, capisce? Morti di fame, di sete, cioè abbiamo centinaia di milioni. E quelle non sono guerre.
Il fatto che chi si batte su questi fronti poi tende a essere addirittura accusato di filoterrorismo o cose simili, penso anche al chi si batte su questi fronti, penso anche al movimento No Global, di solito poi viene accusato o viene fatto passare per filoterrorista o comunque sfascista, no?
Queste sono definizioni di comodo,
Perché la politica forse non vuole accogliere in realtà queste
Ma non è la politica, questioni. Noi siamo oggi in una situazione in cui la politica è fatta dal mercato, non dai politici. Forse questo è
appunto, allora, ma dico, il cittadino cosa può fare per agire? Ecco, cioè, le chiedo, in questo contesto così tragico, direi, no? In cui il mercato governa un mondo appunto sempre più che va verso la catastrofe comunque, e in Italia non è che siamo messi tanto bene anche da questo punto di vista. Lei personalmente oggi nel 2008 vede dei punti di riferimento politici, sociali, civili, un movimento in cui ci si possa in qualche modo identificare per lottare su questi fronti?
Ma noi, guardi, abbiamo un governo che è stato votato dalla maggioranza dei miei concittadini, giusto? Questo governo è di destra e quindi rappresenta anche molto fortemente l'economia. Questo governo, per essere presente sulla scena del mio paese, ha promesso una serie di cose. Adesso ci troviamo di fronte a una cosa banale, cioè un'opposizione di piazza chiassosa, ridanciana, offensiva, poi fine a se stessa, perché se io mi mettessi adesso a insultare lei così perché non condivido il giornale per il quale scrivo, le cose che lei pensa, entrando in specifici volgarissimi, ma tutto questo poi si riverserebbe contro di me, perché io posso discutere con lei, posso anche entrare in conflitto armato con lei, ma non pensare che lei abbia un posto al giornale perché succhia l'uccello al direttore. Se io dicessi questo di lei o di chiunque altro, ma questo si rivolgerebbe contro di me, non contro la persona, perché se la persona ha un potere, e questo potere gliel'abbiamo dato noi, bene, sfruttiamolo, usiamolo, ricattiamolo su quello che ha detto, uniamoci, creiamo gruppi di lavoro, sappiamo benissimo che denaro non ce n'è, benissimo, come facevamo noi nel 68, uniamoci, facciamo il cinema senza una lira, raccogliendo le olive per poter guadagnare 3.000 lire, però i film si facevano, le denunce, come le chiama lei, si facevano senza soldi, ma si facevano perché ci credevamo, eravamo uniti, eravamo gruppi fortissimi. Ora, se i giovani, le nuove generazioni non capiscono questo e continuano ad assecondare gli interessi di quattro straccioni che proseguono nella loro opera di distruzione della struttura morale di noi italiani, nelle scuole, nelle università, perfino nello sport, in tutte le attività, i medici che rubano, i medici che assassinano la gente, gli avvocati che si mettono d'accordo con i magistrati che mandano un avviso di garanzia a un presidente del consiglio, io quella l'ho vissuta, ecco perché Berlusconi vuole governare tranquillo, perché non ci può essere un pezzo di merda come Borrelli che manda prima ai giornali, al Corriere della Sera, prima chiama Scalfaro, pubblicano sul Corriere della Sera che c'è un avviso di garanzia per il Presidente del Consiglio, mentre il Presidente del Consiglio sta presiedendo una riunione internazionale sulla criminalità. E quando siamo andati a chiedergli, ma procuratore, ma perché questa urgenza? Dice, ma noi non guardiamo alle date, noi non guardiamo, e poi il primo interrogatorio lo fai 8 mesi dopo. E poi c'è la soluzione totale, ma in quel momento tu non hai distrutto soltanto il Presidente del Consiglio, hai distrutto l'immagine dell'Italia nel mondo, e stanno continuando a farlo. È logico che se vado al potere io mi faccio una legge perché dico no, per 5 anni non mi rompete il cazzo, no? Per 5 anni mi fate governare, perché sono il primo stronzo che dice che ho violentato una bambina in un cortile, per la obbligatorietà dell'azione penale mi arriva un avviso di garanzia di violenza carnale. Ma siamo impazziti, ma questo è un paese giuridicamente impazzito. Ecco perché le dicevo prima, il diritto deve governare, come diceva Giustiniano, come dicevano i rivoluzionari, le droits de l'homme et des citoyens, su questo che si basa la Costituzione, sul diritto. Se noi ignoriamo il diritto, cioè, ne facciamo una pazziella con cui ognuno può fare quello che cazzo gli pare, quello fa uscire un criminale con 15 omicidi, quell'altro pare, è l'inferno e la morte del diritto. quando io facevo il penalista e lavoravo nello studio di Alfredo De Marsico, De Marsico mi diceva: se tu rispetti il diritto o se tu violi il diritto, sei sempre nel diritto, ma se tu ridicolizzi il diritto, lo trasformi, eccetera, per uno Stato è la fine. E secondo me noi siamo arrivati al punto di non ritorno. O ci mettiamo in testa che noi abbiamo diritti e doveri, e il primo dovere è il rispetto della vita e della dignità degli altri, oppure vabbè, facciamo un po', facciamo casino, come si dice. Ma io vedo in questo momento il mio paese in una situazione decisiva, con una sinistra comunista o vetero comunista, perché si può anche essere comunisti, ma in maniera veramente moderna. Questi stanno ancora all'odio di classe. Qui i sanguinetti dice: io vorrei tornare all'odio di classe. Questo è allucinante. E un illetterato come lui, uno dei più grandi d'Europa, che dice una cosa del genere, la pubblica, e vabbè, quell'altra che inzucchi l'uccello, Umberto Eco che si presta a queste pagliacciate quasi tragiche, oppure un altro imbecille come Camilleri che va a fare questa roba qui, con questo assassino nato che è Di Pietro, perché quello è un criminale. Mi sembra che stiamo perdendo il senso del diritto e quindi il senso dello Stato e quindi il senso del cittadino, cosa che in Europa è esclusivamente nostra.
È una situazione un po' anomala, forse.
Lei
anche
deve scrivere un libro.
È una cosa bella ampia. Dico un po' anomala da tutte e due le parti, nel senso, forse anche Berlusconi è un po' un'anomalia.
Certamente. È come Mussolini, è un'anomalia. Però lei è giovane, immagino.
Sì.
Si ricordi due cose? Io ho partecipato al primo governo Berlusconi nel 94, sono stato eletto senatore. Il governo è caduto nel 94, 6 mesi. Berlusconi non c'è più. Sì, questo signore Scalfaro, presidente della Repubblica, non manda le elezioni, non chiede le elezioni, e io mi faccio il governo Dini, un ex ministro di Berlusconi. Neanche con la caduta di Dini si va alle elezioni, e mi faccio il governo Ciampi. Berlusconi non c'è più. Poi vince le elezioni Prodi. Dov'è Berlusconi? Non c'è più. E per 5 anni Prodi, D'Alema si massacrano. È chiaro che Berlusconi, che per me è un uomo del Rinascimento, ha una capacità di resistenza e un'intelligenza non politica ma dialettica formidabile, torna al governo. Benissimo, governa bene, male, per carità, i giudizi possono essere più diversi, ma poi cade e non c'è più di nuovo, e ci siamo di nuovo voi. Che cazzo fate? Resistete 18 mesi massacrandovi e rubando con Travaglia, come Travaglia, come si chiama lui, che scrive: voi comunisti siete entrati al governo con le pezze al culo e siete usciti miliardari. Ma questo qualcuno l'ha dimenticato, che cosa diceva Travaglio sull'unità. Ora è chiaro che voi non sapete, perché, che quando ci fu il delitto Matteotti, Mussolini, dopo le prime indagini, quando vede che si rivoltavano contro di lui, si dimise da ministro degli interni, andò da Re e diede le dimissioni, fu nominato Federzoni ministro degli interni. E che fece la sinistra? Che fece i comunisti? L'Aventino, si ritirarono sull'Aventino, non andavano più in Parlamento, capisci? Per mesi il re li supplicava: tornate in Parlamento, eleggete un nuovo presidente. Niente. È chiaro, dopo 2 mesi, 3 mesi di Aventino, tornano in Parlamento, Mussolini si ripresenta e viene votato da 426 su 514, una maggioranza spaventosa. E questa è la storia che abbiamo alle spalle. Berlusconi nel 96 non c'era più.
Sì, sì.
Lei forse non lo ricorda.
Sì, 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 no, me lo ricordo.
E allora se lo ricorda, che cazzo fa fare la domanda? Berlusconi, un pezzo di merda, è un rotto in culo, che cazzo è? Non c'era più, c'eravate voi. E che cazzo avete fatto in 5 anni?
Sì, sì, sì. No, appunto, la situazione politica italiana, diciamo, è un po' anomala su entrambi i fronti.
È anomala, sono tutti ladri, stanno lì per rubare, sono partiti che hanno centinaia di milioni di euro di debiti, ma qual è anomala? Qui la camorra, la camorra non c'è più, ma la mafia è la cosa più pulita che ci abbiamo, perché qui chi sbaglia viene trovato scannato la sera sotto casa, invece qui chi sbaglia viene promosso. Hai capito, fratellino?
Sì, sì.
E adesso non mi rompere più i coglioni. Ciao.
Va bene, grazie tanto.